Maybe I should look at it for gas. For gas, it's that, totally, the bit so, so I was very interested in seeing things. And it's really so, sure, because it is completely, io, premetto che ho delle fissazioni. Delle fissazioni che magari converti il piano in un esito letterario. Dopo 15 anni, questo di cui parlo stasera è una di quelle fissazioni. Qui, una mia fissazione, l'ho sperimentata, proprio qui. Adesso è uscito, qualche mese fa, è uscito un annale della Fondazione Feltrinelli, si intitola La prova mancata. Insomma, poi ci hanno fatto dell'ironia. Non è vero che tutto fa prova. Ricordate che la smetta. Non è vero che tutto fa prova. Questo l'ha trasformato in non è vero che tutto fa prova. Comunque, questa è la mia idea. Io ho lavorato per una ventina d'anni e si è poi concretizzato. Questo di questa sera ha gli stessi dell'istituto. Cioè, io sono molti anni che penso alle caratteristiche dell'Europa. L'Europa che io vedo un po' diversamente da come è il, insomma, il sentire comune, è un sentire fatto di divisione, di dire quasi che l'Europa non esiste, e va molto di moda il discorso della variety del capitalismo, varietà dei capitalisti. Io dico il contrario, dico che l'Europa ha degli elementi comuni. Ero partito male in questa ricerca. Io ho evocato due termini che non andavano bene. Uno è l'identità. L'identità è una parola che evoca diffidenza. Non so se voi conoscete un grande antropologo, Tremonti, che ha pubblicato due volumi contro l'identità. L'identità è un mito, secondo me. L'identità non esiste. L'identità è esclusione. No, io sono identico a qualcuno, non a qualcun altro. Quindi io, per aver partito questo discorso sull'identità europea, insomma, mi sono subito trovato dei contraddittori forti. Secondo termine, non aver dovuto evocare, è impresa. Perché? Certo che esistono delle imprese in Europa, però se noi andiamo per tutti i modi c'è e evochiamo un pensiero consapevole, nessuno che fonda un'impresa diceva io fondo un'impresa europea. Tutti si riferivano ai propri stati nazionali. E quindi il termine impresa lo stesso mi è stato contrastato, insomma, è stato un po', insomma, reso non realistico. Io invece voglio parlare di cose reali. E quindi metto questo discorso all'interno del concetto di capitalismo. Che è capitalismo, che cos'è? Beh, insomma, dopo la caduta del muro e l'economia dei giorni nostri. Questo è il capitalismo. C'è il mercato, c'è lo Stato, c'è la proprietà di mezzi di produzione privata, ma anche quella pubblica. Insomma, il capitalismo è il sistema economico.
Questo
lavoro in Scania, la figura metropolitana.
la macchina che sta lavorando osservando.
Cosa sto facendo?
Sto facendo il cantiere della M4. La stazione, la nuova stazione San Fabio del cantiere delle qua.
Sì, non si però. Perché io sono
un po' più. Com'è?
La provincia c'è un'altra stazione.
È un'altra metropolitana, non un'altra. Un'altra linea metropolitana che collega direttamente con l'aeroporto.
Attenzione. Io voglio parlare di cose reali. Quindi voglio fare riferimento del comportamento. Del comportamento. Insomma, dei modi di agire da parte delle imprese, che sono una parte del sistema capitalistico. L'impresa è questo, è uno degli attori, non è l'unico. Ripeto, se io dicevo impresa europea, tutti pensavano all'Airbus. L'Airbus che è stata fatta proprio come grande costruzione europea. Ma in realtà, insomma, è un caso eccezionale. Cioè, quando Giovanni Agnelli fonda la FIAT, non pensa di costruire, cioè tra i fondatori, non è lui che la fonda da solo, ma non diciamo che non pensa di fondare un'impresa europea. Probabilmente italiana sì, infatti Fiat, che significa? Fabbrica italiana, automobili, così. C'era questa tendenza, un po' di patriottismo, c'era allora, sì, in scuola con tante cose. Allora, io non sono un giocatore di poker, quindi metto subito sul cavo le mie carte. Dico subito qual è la mia tesi, poi andiamoci e concentriamoci. Io la approfondisco un po' e poi dopo chi viene a approfondire, tutti sanno, qui chiedevo. Io, in un certo senso, sono il direttore d'orchestra di un gruppo, il gruppo della Bocconi, che non c'era mai stato qui, credo. Ce l'ho portato io. Quindi, insomma, mi fa più che mai piacere ci sia un link per questa gloriosa istituzione della Bocconi. Allora, io dico che il capitalismo europeo conosce quattro regolarità, che sono quattro pilastri, secondo me, che sono la cooperazione contrattuale, ovvero l'accordo fra le imprese per controllare il mercato. Secondo, la prevalenza dell'impresa a guida familiare. Terzo, l'attivismo dello Stato. A guida l'intervento dello Stato che si misura con le proprie imprese sul mercato. Cioè non è uno Stato burocratico, uno Stato che interviene. Quarto, la politicizzazione del movimento operaio. Questi sono i quattro pilastri del capitalismo europeo. Poi però, naturalmente, la storia è la storia. Cioè questo, diciamo così, è l'idiosincrasia europea. Almeno per la prima metà del XX secolo. Poi però ci sono delle ondate che sommergono questi pilastri, che sono l'americanizzazione che consegue il piano Marshall. Poi sono lo stesso farsi dell'Unione Europea, che viene fatta, che si fa non con regole europee. Terzo, l'ondata più grossa di tutti è la globalizzazione. Però, punti, c'è un però, cui parlo in seguito, parlo poco, così discutiamo. Allora, cos'è la cooperazione contrattuale? Cioè, l'accordo fra le imprese per controllare il mercato. Qui c'è una data molto precisa. Sono gli anni 80 dell'Ottocento. Cosa succede negli anni 80 dell'Ottocento? Che innanzitutto c'è il compimento, la rivoluzione del sistema di comunicazione, soprattutto di trasporto, quindi la navigazione a vapore, quindi le ferrovie, soprattutto. Poi c'è l'avvento delle produzioni di massa. Sapete che c'è stata una polemica recentemente tra gli economisti, tra grandi economisti, perché il premio Nobel ha detto internet si vede dappertutto, ma non nelle statistiche. Cioè, la vera rivoluzione è stata questa, di fino a 200. Questo ha portato a un grandissimo aumento della produttività, non quella che segue l'applicazione dell'elettronica al processo produttivo. È una tesi su cui si discute, però insomma è un fatto interessante. In ogni caso, queste produzioni di massa creano una sproporzione tra offerta e domanda. Cioè, pensate, c'è una macchina, la macchina Bonsai, può soddisfare la produzione mondiale di sigarette, mondiale. Pensate, Rockefeller mette in tre stabilimenti un quarto della produzione mondiale di cherosene, il prodotto petrolifero più importante. Allora, questo cosa significa? Significa un crollo dei prezzi. Allora, la prima reazione, sia da questa parte del mondo che dall'altra dell'oceano, è quello di mettersi d'accordo e poi controllare i prezzi. Però questo momentaneamente c'è subito una bifurcazione verso il 1890. Cioè, gli americani cercano l'efficienza gestionale, gli europei d'accordo. Cosa voglio dire con questo fatto? Voglio dire che in America, insomma, ci sono dei fatti obiettivi che spingevano le imprese a non accordarsi l'una con le altre. Questi anni la popolazione cresce di 3 volte, Stati Uniti da 30 a 90 milioni, ma miracolo, cresce anche il reddito pro capite. Questo è un miracolo. Uno quando considera la ricchezza di un paese, di considerare questi due elementi, colazione ma anche reddito pro capite, se no l'India sarebbe più ricca della Svizzera, invece no, è ancora più ricca la Svizzera. Poi in America c'è il miracolo per cui la popolazione cresce di 3 volte, reddito pro capite di 2,5. Questo sulla fine non c'è prima della mondiale. Quindi diciamo così, le imprese hanno una grossa spinta dalla domanda. Poi c'è il cosiddetto paradosso americano, che è l'antitrust. Perché è un paradosso? Perché negli Stati Uniti, dove non c'erano state grandi imprese fino a fine 800, adesso sono come funghi. Cioè, c'erano pochissime imprese che superavano i milioni di dollari di asset o di capitale sociale. Beh, a fine del 1890 la Standard di Rockefeller fa 122 milioni. L'American Tobacco, Duke, quella che c'era la macchina Ponza, sparava sigarette, 500 milioni. La US Steel, che è una fusione tra l'impresa di carne, altre imprese, a 1,3 miliardi di dollari, che significa il 7% della ricchezza nazionale. c'è una concentrazione. Allora, questo fatto disturba il pubblico americano, la classe media, perché uno c'è un problema, c'è una verità di valore, cioè in America c'è il concetto delle pari opportunità. Quindi se sono questi colossi, pari opportunità non possono essere. Però c'è anche un discorso concreto, cioè che queste imprese si integrano in avanti. Allora in questo modo tolgono lavoro ai distributori, ai grossisti, per esempio. Allora sorge un movimento antitrust, sorge per frenare la crescita di queste imprese. Ed è un movimento serio, molto serio, che non solo ha come risultato delle leggi che proibiscono che proibiscono la collusione, ma anche crea delle agenzie occhiute che si vedono comportamenti collusivi, cioè non è che aspettano la denuncia di qualche magistrato, vengono loro. La Federal Trade Commission nel 1911 scioglie tre imprese grandissime: la Standard Oil, l'American Tobacco, la DuPont. Quindi insomma, cioè in America c'è una relazione, come si dice in inglese, avversaria tra il potere politico e la grande impresa. Cioè non è vero sempre, perlomeno all'inizio non è vero che va bene per la General Motors, va bene per gli Stati Uniti. Questo è più tardi, negli anni 30, negli anni 40. Adesso invece c'è questo rapporto. Allora, perché dico il paradosso militare? Perché questo movimento ottiene l'effetto contrario. Nel senso che se questi signori qui, come Mariana, non possono mettersi d'accordo, controllare il mercato. Questo signore qua li mangia tutti, perché c'è la spinta della domanda. Lui farà meglio le funzioni aziendali, farà meglio finanze, meglio produzione, meglio marketing, meglio logistica. Insomma, l'antitrust in realtà crea e spinge alla concentrazione. Una concentrazione tale che l'impresa diventa talmente grande che già dall'inizio del Novecento si intravede, io sono uno storico scrupoloso, non dico c'è, si intravede una grande impresa dominata da persone che non sono proprietari, cioè dominata dal merito. Quindi, cioè, se voi guardate una fessura, il consiglio di amministrazione, una grande impresa americana, vedete tre tipologie di personaggi: i vecchi proprietari, i banchieri che l'hanno sostenuta, soprattutto quando c'è una fusione, e poi il manager che non è proprietario. Ora, però, questo quello che stabilisce la gente. E quello che addirittura designa i propri successori, quello che ci capisce, che sta lì a tempo pieno. E tra l'altro l'americano non dà neanche troppo fastidio, perché l'americano dà l'impresa cosa vuole. Ma metti in mano lo sport nazionale, per cui se il manager che lo fa funzionare bene, chi se ne frega del nome? L'impresa matura, chi si importa? Piccolo episodio su cui tu in Inghilterra non è così. In Inghilterra nel 1945 la Pilkington, che è la società che produce vetro, nel novembre del 1945 riceve assume un giovane laureato molto bravo che poi un'invenzione, l'antico particolare di vetro, salverà la società. La società si chiama Pilkington. Lui si chiama Alistair Pitt. E nella motivazione dell'assunzione c'è scritto, nella parte del consiglio d'amministrazione, assumiamo perché è un bravo giovane, di moralità sicura, ha studiato una laurea in chimica e 14 generazioni fa era nostro parente.
Era
nostro parente. Rimettiamo, mi si dice a Roma, mi ecco. Non porta di me, basta che mi cassano l'idea e parte l'udienza. Allora, questo è negli Stati Uniti. In Europa le cose non sono così, cioè il reddito non cresce in maniera così impetuosa. Insomma, la competizione economica è vista ancora come un gioco a somma zero, cioè se io mi affermo perché prendo delle cose a te, insomma, ci si ancora ci si mette d'accordo, va bene mettersi d'accordo. Persino in Inghilterra, quando si dice l'Inghilterra è più simile agli Stati Uniti, che allora non è vero, non è vero, io te lo dico scientificamente. C'è una regolarità di comportamento inglese che è squisitamente europea. Adesso c'è un caso della Brexit, che è avvenuta soprattutto come una rivolta contro l'immigrazione, contro la falsa assimilazione. Ma la verità è che gli inglesi hanno dei valori europei. Tra cui questo, in Inghilterra che cosa ci sono? Sono le federazioni, cioè in America c'è un accentramento gestionale, addirittura ci sono talmente tanti magi in un'azienda che si costruiscono i grattacieli di Malta, lo skyline di Malta, comincia proprio con queste grandi imprese, perché lì c'è tutto, come la Bocconi di Via Renzi, un edificio brutto. Magari, però siamo tutti lì. Invece in Inghilterra le federazioni sono dei nomi sotto i quali ci sono le imprese. Per esempio British Tobacco è un nome, una sigla. In realtà sotto ci sono 5 imprese le quali si incontrano. Sono una volta ogni 6 mesi, stabiliscono le quote di mercato, la pubblicità, una segretaria verbalizza. Almeno a casa sua. Ora, naturalmente, per fare questo non ci vuole un grattacielo, basta un appartamento. In Germania, addirittura, la cartellizzazione delle imprese viene promossa, viene sanzionata, senza che sia un metodo d'accordo già in casa. E lui la sta in parte. Io posso citarvi una, mi prendo una severa multa, addirittura di mani. Questo è il 1897, c'è una sentenza della Corte Suprema tedesca che afferma che i cartelli si fanno per rafforzare la patria, l'economia nazionale. In Germania c'è proprio questo discorso dell'industria per la patria, no? Allora, questo è il primo pilastro. Poi dopo io vi racconto gli altri, poi i colleghi che verranno dopo di me e approfondiranno il discorso. Quindi si parla proprio. Allora, il secondo pilastro è la famiglia. La guida dell'impresa, la guida è la gestione dell'impresa. Questo perché? Perché se io posso mettermi d'accordo con voi tre, io sto a casa mia. Cioè perché devo crescere? Non ho questa motivazione. Cioè mentre devo crescere nella situazione precedente, perché tu mangiavi tutti loro. No, in questa situazione, qui a me si permette, a controllare il mercato. Pur mettendo in piedi le federazioni, io rimango piccolo. E quindi la famiglia può controllare l'impresa. Cioè non le sfugge più, non ha bisogno di un gruppo di dirigenti che la controlli. Ora, questo dell'impresa familiare c'è dappertutto, c'è anche negli Stati Uniti, c'è in Asia. Però in Asia, per esempio, le grandi imprese familiari, chiamate Tata, famosa Tata, sono molto legati al potere politico, così come erano legati quei gruppi che poi divengono protagonisti dell'economia giapponese. Si chiamavano i mercanti politici. E in Europa no, abbiamo delle imprese private che lottano sul mercato e sono sia a livello medio che piccolo, ma anche grande. Qual è la prima impresa tedesca quando scoppia la prima guerra mondiale? Krupp. Sono un'impresa familiare. Quale sarà la prima impresa tedesca verso il 1990? Sempre Krupp. Sempre no, cioè c'è una consistenza proprio della famiglia. Ora, questo naturalmente fa un rovescio della medaglia negativo. Perché? Perché a un certo punto io promuovo Ferruccio, dirigente dell'impresa, se lui mi è fedele, non si è bravo. Cioè, qui vengono fuori gli atti oscuri di un'impresa familiare, per cui il merito va in seconda linea rispetto alla fedeltà. Però, nonostante ciò, l'impresa familiare è un'impresa attaccata all'affare, al business, è un'impresa che ha come un commerciante temporale in lungo termine. Che investe di più, insomma, c'è Michael Porter. In Italia imprese come la famiglia, non si può chiudere la famiglia. Ora, guardate i suicidi, sono stati. Quando sono così tanti, diventano un fenomeno sociale. Voi sapete che la prima grande ricerca sociologica a scrivere in Gercani si chiama proprio il suicidio. Cioè lui vedeva nel passaggio da origine a un altro il sorgere di quella anomia, cioè un individuo inserito in una costellazione enorme, esteriore e interiore. E allora si suicida su un fatto non individuale ma sociale. Allora, terzo pilastro, lo Stato che interviene. Allora, questo quando comincia? Beh, comincia in Inghilterra con la prima guerra mondiale, perché l'Inghilterra era stato il paese guida fino alla fine dell'Ottocento. Poi è stato brutalmente scavalcato dagli Stati Uniti. Insomma, mi pare che insomma, le situazioni sono incredibili. E allora, cosa c'è? Ripeto di qualcosa. Allora, dicevo che ci sono diversi industriali inglesi i quali pensano che la prima guerra mondiale, con l'inevitabile intervento dello Stato in economia, sia un po' l'ultima occasione per un catch-up, per un riaggancio in Inghilterra e negli Stati Uniti. C'era in particolare uno che si chiamava Dudley Docker, era di Birmingham ed era il capo della Confindustria, diciamo così, di allora inglese. Allora, in Inghilterra cominciano a sorgere imprese pubbliche, che però sono state enterprise, cioè che competono sul mercato. Qual è la prima? Quella che adesso si chiama British Petroleum. La BP allora si chiamava angolare. Ma qui qual è il discorso importante? Il discorso importante è che la Bibbia, l'angolare viene affidata ad un manager imprenditore, cioè pubblica, ma lui la gestisce come se fosse privata, secondo le regole di efficienza. Si chiama Charles Greenway. Ora, le imprese pubbliche, soprattutto ci sono in tutta Europa, prima della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto in Germania. In Germania 1,5 milioni di lavoratori sono dipendenti di imprese pubbliche, comprese quelle di renda e le regioni. Ora, la grande stagione però sarà intorno al secondo dopoguerra, quando in Francia molte imprese verranno nazionalizzate per punirne della loro collaborazione con il nazismo, Renault, per esempio. Poi in Inghilterra, socialdemocratica, del rapporto Berridge, lì vengono nazionalizzate diverse imprese. E cosa significa nazionalizzate? Significa che sono imprese, ma sono guidate da civil servants, cioè da persone che applicano scrupolosamente i dettami del governo. Insomma, con Enrico Mattei, adesso ce ne andiamo a Mattei. Comunque, nell'Europa nostra occidentale, le imprese pubbliche devono essere gestite come imprese private. In Olanda addirittura questa norma è nella Costituzione. Da noi c'è l'impresa pubblica, certo che c'è. Ieri quando nasce è la più grande impresa pubblica al mondo al di fuori dell'Unione Sovietica. Però le nostre sono nate per salvataggio, cioè non c'è quella spinta nazionalizzatrice, cioè lì rinasce perché le banche falliscono. Poi in Italia ci sono molte risorse manageriali che sono capaci di far funzionare le imprese, quindi era un momento dopo le imprese pubbliche, che va dalla fine della guerra alla metà degli anni 50. Quando ci sono queste grandi figure di dirigenti imprenditori. Io per esempio adesso, per il biografico degli italiani, sto scrivendo la voce a Oscar Sinigaglia. Sinigaglia è un samurai, una figura interessantissima. Chi è che sa chi era Sinigaglia? E dopo mi viene che lo scrivo, è un peccato. Te lo sai, dico l'ingegnere. La Giulia, chi è la signora?
Ecco, va.
Certo. Era quello che creava la moderna industria siderurgica in Italia. Mica era facile, mica era facile. Ci ha messo una vita lui. Pensate che ha cominciato a lottare per questo nel 1910. Il piano Sinigaglia si è realizzato nel 1953. Insomma, allora, poi c'è Enrico Mattei. Insomma, le imprese pubbliche quando vanno bene? Vanno bene quando possono andare per conto loro, quando non c'è il test. Un quartier generale. Poi dopo, già nel 1950, se voi leggete cronache sociali, che mi è stato regalato su dei volumi pesantissimi, che erano regalati nel loro. Insomma, lì scartabellando, ho visto a un certo punto che 50 articoli di un certo Martinelli, non Alberto Martinelli, il quale dice, ma insomma, queste imprese come la Finsida, capitalizza 14 miliardi di lire, Ma perché non devono essere controllati? Chi l'ha detto che possono investire come vogliono? E allora lì si mette in moto tutto un processo. Fanfani, che diventa segretario del DC, vuole costituire un partito leninista fatto di funzionari, di gente che pregava la politica per professione. Allora, se qui c'è sto bene di Dio, delle partecipazioni statali, insomma è la fine della costituzione del Ministero per le partecipazioni statali e la catena di comando. Ci sono i politici, poi c'è la superordine, poi ci sono gli ordini settoriali, poi l'impresa. Quando le cose andavano bene, nel contrario, è una piramide rovesciata. Quindi, disastro. Come il disastro in Spagna. Perché in Spagna ci hanno imitato. Noi avevamo l'IRI, loro fanno l'IRI, nel 1941. Però anche lì comandava la politica. Si comanda la politica in presa del mare. Cioè, perché è un altro mestiere. Comunque, su questo si è detto. Quarto pilastro. La politicizzazione del movimento operaio. Ora questo, dove la trovate se no in Europa? In Asia il movimento operaio è importante, però se riflettete alla Cina, al Vietnam, ha più la funzione di un movimento nazionale, cioè Mao Zedong, di dare alla Cina la sua sovranità, così il cinese. Invece qui è un movimento che vuole cambiare la società, sia per via riformistica, per via rivoluzionaria, però ha questa caratteristica. In America non c'è il socialismo, c'è Zomba, nel 1907. Procuratelo, quelli di Zomba, pubblicato da Bruno Mondadori, una bellissima prefazione di Guido Martinotti. Molto bello. Cioè lui partiva e dice, ma in fondo l'America deve essere il paese del socialismo, seguendo Marx. Perché Marx diceva che il primo paese socialista sarebbe stato quello più avanzato. Si trattava semplicemente di scoperchiare il coperchio, la pentola che bolliva dei rapporti sociali. No? Invece in America il socialismo non c'è. E perché non c'è? Non c'è per due motivi. Primo, perché i lavoratori in un certo senso vengono corrotti. Cioè quando Ford dà un operaio $5 al giorno, per una settimana di 5 giorni, di 8 ore al giorno. Questo significa che possono acquistare con un quarto del salario quale dell'OT, cioè la macchina che loro producono. Beh, insomma, in Italia, ho detto anche altre volte, Valletta dice perché quattro operai non si mettono insieme, comprano in società una valigia, ci vanno a lavoro insieme e poi se la godono una volta al mese con la famiglia. Il fordismo italiano. Poi in America, dice Zomba, c'è un altro fatto molto importante, ed è il concetto di frontiera. Cioè quando gli operai americani sono tutti immigrati, no? Allora arrivano al nuovo mondo con l'idea che prima o poi andranno da qualche altra parte. Cioè la frontiera non è solo un fatto fisico. Un fatto metaforico. Insomma, nel 1972 il candidato democratico alla presidenza si chiama McCarthy, il candidato democratico più a sinistra, è stato presentato dal tempo di Russia. Però lui va dal capo del sindacato, si chiama George Mini. Il capo dell'AFL Ciro dice Beh, insomma, notate adesso, no? Contro un X, quindi sembra logico che gli altri voti, l'unico, l'hanno caso signatura. Perché vede qui, lei su 100 morti, che si è presentata la necessità di votare un decreto che è la rotella sindacale, tante volte l'ha votato tutto. Ci resta sul chiacchiere. Questo in Europa non sarebbe mai avvenuto, perché ci sarebbe stata una convergenza tra un partito di sinistra e il sindacato che impediva una cosa del genere. D'altra parte, cioè in Italia noi abbiamo un'esperienza del primo dopoguerra, di Gramsci, dell'ordine nuovo, dell'occupazione delle fabbriche, e queste sono le aspirazioni del movimento operaio, di quelli che credono di poter mandare avanti l'azienda meglio del padrone, tanto che Agnelli dice va bene, va bene, va bene. Cioè Agnelli, io comando io, comandate voi. Insomma, allora questi sono due altri, ovviamente quali sono le ondate? Piano marcia. Piano marcia non è che Piano Marcia, cioè gli effetti del Piano Marcia sono ben rappresentati da quel film dal gatto solo, l'americano a Roma, cioè non è ancora un'americanizzazione profonda della società europea. Però il Piano Marcia introduce un concetto di cui parlavo prima in senso opposto, cioè produce il concetto che la torta può essere allargata, che la crescita economica non è vero, non ce la possiamo mantenere. Perché vengono introdotte nuove macchine, nuovi modi di gestire, nuovi modi di produrre, un nuovo mercato, il mercato comune europeo. E questo può, diciamo così, mutare la situazione. L'altra ondata, il farsi dell'Unione Europea, che però viene fatta secondo regole americane, perché la proibizione degli interventi dello Stato, l'antitrust, sono strumenti della cultura economica americana, non sono nostri. Poi la globalizzazione che cambia praticamente la governance delle imprese, cioè le nostre sono imprese indebitate con le banche, nelle quali la banca ha un ruolo fondamentale. Sono imprese in cui conta la famiglia. Adesso invece arrivano questi fondi investimenti gigantesca, che insomma spazzano via queste vecchie strutture. Siamo stati omologati allora con la globalizzazione. I bossi, però dobbiamo riconosci che è una maggioranza che ci ha un po' curato tutti, questo sì. Però, soprattutto quando c'è una crisi, nel 2008, queste cose che sono nel nostro DNA, tornano fuori. Io non dico che siano positivi economicamente, ma loro sono, per esempio, l'intervento dello Stato a salvataggio, per esempio ancora il ritorno degli accordi, la famiglia che è più che mai il cuore delle imprese, insomma sono cose che io non so se economicamente sono sensate, però dimostrano che da noi c'è ancora questo DNA, per cui la società si protegge dall'economia, dal darwinismo economico. E questo era un grande scienziato sociale che lo diceva Carl Polanyi, quindi io non si parlo Alice. Però io credo che questo sia la conclusione. Quindi contro le varietà del capitalismo, non è contro. Insomma, è chiaro che il capitalismo presenta diverse varietà, ma una volta tanto cerchiamo gli elementi comuni.
grazie Franco. No, c'è materia di discutere molto su questa tesi. Posso ricominciare a discutere perché, se non ho capito male, esempio, tu proponi un'ipotesi interpretativa non è questa così che sta scrivendo, nella quale tutta la discussione che c'è stata in questi anni da modello renano, modello anglosassone, modello italiano, e via, quindi viene marginalizzato, invece che al fondo c'è un unico modello europeo, un modo di funzionare il capitalismo europeo sostanzialmente simile, e che queste differenze sono completamente marginali. Se non ho capito male il tuo ragionamento, devo andare a parlare, questo è un...
No, io non dico questo perché sarei uno sprovveduto.
Vabbè, io cerco di capire la sostanza, no, scusa, no? Chiaro che non hai detto questo, ma adesso cioè, voglio capire la sostanza del tuo ragionamento.
Allora, è chiaro che tutto il discorso che fa Michel Albert, tutto il discorso appunto delle varietà del capitalismo, che le varietà del capitalismo si poi si concretizzano in due elementi, la finanza e il welfare, e il welfare, lo stato di benessere. Ora, è chiaro che questi qui ci sono, però secondo me, al fondo, sono comunque le categorie, no? Ti ricordi quando studiavamo Kant, quello che sta al fondo, sono i pilastri, secondo me. Cioè questa...
Gli uomini sono questi.
Sì, i numeri sono questi. Quelli sono i fenomeni. Ma i numeri sono questi. E sono rintracciabili. Sono rintracciabili in 6 paesi che io ho preso come campione, diciamo così, ma un campione molto grande. Cioè 2 paesi estremi, la Svezia e la Spagna, uno ricco e uno invece che però cerca di rimettersi in corsa. Poi 3 paesi centrali, Germania, Francia e Inghilterra, poi l'Italia. Insomma, mi pare un campione abbastanza vasto. Qualcuno mi ricorderà e dice, ma c'è anche la Grecia, così c'è anche il Liechtenstein. C'è anche Andorra, San Marino, la città del Vaticano, se volete metto tutto, però credo che questi siano abbastanza. Quindi sì, secondo me c'è uno strato omogeneo, forte, che è l'Europa. E questo ci dà anche qualche sentimento positivo, no?
Il ragionamento porta lì, insomma, è importante valorizzare questi elementi.
No, cioè l'importante è considerare la loro esistenza.
Sì.
Questo è importante. Lei cosa mi dice?
No, vediamo se ci sono cose.
Ma... Non è che abbia molto da dire. E il problema è, lei sta facendo, se ho capito bene, un discorso storico, no? E uno dei 4 pilastri, lei l'ha definito, la sindacalizzazione degli operai.
La politicizzazione.
Prego?
La politicizzazione.
Scusa.
È diversa.
La politicizzazione, sì, degli operai. Però con il suo ragionamento, fino a quando lei va avanti e quando si ferma? Perché se mi parla della politicizzazione degli operai nel momento attuale, io trovo dal punto di vista uno squallore completamente assoluto. Guardi, io mi definisco figlio del 68, perché davanti alla mia fabbrica io con gli operai discutevo e trovavo degli interlocutori molto validi. Ma adesso adesso dove li troviamo degli operai politicizzati?
Ma lei trova degli
se votano, se votano 5 Stelle e Lega.
Ma trova degli studenti politicizzati in questi tempi, trova qualcosa del genere, forse è un po' più generale il fenomeno, no? C'è proprio una spolitizzazione radicale delle battaglie di oggi.
Uno squallone.
No, però io ho ragione, cioè questo è un problema. Io non sono sicuro che sia uno squadrone da tutte le parti, cioè le cose non sono, le cose sono sempre di là, però storicamente lei non può negarmi la differenza che c'è fra il movimento operaio in Europa, il movimento dei lavoratori, insomma, il suo operaio, poi il movimento dei lavoratori negli Stati Uniti, e anche il mio movimento di lavoratori in Asia, perché in Asia, io ripeto, insomma, io ho letto un po' la storia del Partito Comunista Cinese di Mao Zedong, è stato un mezzo matto, però lui, ancora, qual è stata la sua funzione? Perché in Cina ancora lo hanno notato? Perché la Cina, dagli anni 1840, non era più indipendente, la Cina era un paese che era sottoposto ai trattati ineguali. Sai cosa significa il trattato ineguale? Se io ammazzo, sono un occidentale, lei un cinese, io vengo giudicato nel mio paese, non in Cina. C'è una mediazione forte questa qui. Ora Mao Zedong, alla guida del Partito Comunista Cinese, ha ridato l'indipendenza unita alla Cina. Questo è stato così Ho Chi Minh. Cioè lì c'era un dominio coloniale. Invece in Europa, in America, dicevo, in America l'operaio è stato in parte corrotto degli altri salari, in parte, poi leggete quella bella fazione di Martinotti, in parte costretto dalla presenza della criminalità organizzata. E in parte però c'era questa idea che sì, gli altri saranno così, ma io vado in California. L'idea della frontiera. In Europa, invece, il movimento operaio si pone il compito consapevole o per via rivoluzionaria o per via riformista, pensi alla congestione tedesca, di cambiare la società. È vero che adesso, avvicinandoci ai nostri giorni, questo è sempre, cioè, insomma, è un fatto così sempre più tenue. Però c'è anche una forza.
Sì, volevo...
una domanda proprio diretta. Nella costruzione storica che hai fatto, proprio a partire dalla questione della politicizzazione o meno della classe operaia, io non lo metterei tanto in termini di corruzione, pagamento, 5 dollari al giorno, presenza della criminalità organizzata, ma come trasferimento alla classe subalterna dell'ideologia dominante, nel senso che l'elemento, provo a interpretare, e la domanda è sempre quello che dicevi prima, e cioè che la storia degli Stati Uniti è libera dalle tradizioni, intendendo per tradizioni tutto l'insieme dei legami, rapporti di classe, la presenza di nobiltà, nobiltà decaduta, eccetera, eccetera, che fa sì che l'ideologia dominante è libera da questi legami, da queste tradizioni, da queste disposizioni, da queste abitudini, appunto tale che sono più economicisti rispetto
ai europei. Se un operaio, diciamo, al giorno nostro, e guadagni 6.000 euro al mese.
No, perché tra gli operai l'aspetto della dignità conta molto.
Sì, però
dipende dalla cultura che hai, una cultura mutuata, la versione povera, diciamo, della cultura dominante negli Stati Uniti, che è molto economicista, fa sì che anche tra i lavoratori si assume una cultura basata molto sul quanto mi dai, e quindi più localizzata, più aziendalista, più di piccolo gruppo. Mentre in Europa le tradizioni e quindi anche la dignità, diciamo, come variante del prestigio, eccetera, eccetera, rimane, conta di più, e questo potrebbe spiegare, come dire, la permanenza della politicizzazione, anche qua sempre vedendola nelle classi subalterne come un riflesso, mantiene la matrice dell'ideologia dominante. Cioè, in Europa c'è stata una trasformazione per cui l'elite al potere non è che hanno sempre del tutto soppiantato l'elite precedente. Adesso penso che sia esagerato dire che la rivoluzione francese ha fatto sparire, l'ha fatta sparire per un verso, l'ha trasformata, assimilata per un altro.
Sì, perché ci sono le dinastie.
Appunto, no? come ha fatto Cesare, lo stesso Napoleone ha scritto il suo saggio sul come recuperare, diciamo, pezzi delle elite precedenti, proprio per dare continuità e organicità al potere. Quindi io la vedrei più come schema di fondo.
Esatto, senti, il fatto è che se tu vuoi arrivare a delle conclusioni, dei giudizi, siano guida anche nell'agire intellettuale, te devi un po' tagliare quello circa. Ecco, a me questo discorso della politicizzazione del movimento operaio pare molto importante. Perché negli altri continenti non è così. Certo, la realtà è molto varia, la realtà è multiforme, però insomma questi caratteri ci sono, secondo me.
Ma scusi, non ho capito allora, lei demonizza la politicizzazione degli operai oppure le piace?
Guardi, io in questo caso faccio il mio onestissimo scienziato sociale, per cui mi chiamo vita, per cui una cosa né mi piace né mi piace, però un po' né mi piace, capito? Cioè io l'ho accostato, non posso fare a meno di constatare, non posso fare a meno di sapere quando un imprenditore, un padrone, come vuoi, va in fabbrica, si preoccupa dei lavoratori. In Italia ci sono tre momenti: il biennio rosso, il secondo dopoguerra e l'autunno caldo e seguente, in cui il primo problema di un imprenditore sono i lavoratori. In America non è così. In America, sai cosa diceva Lega, no? Il sindacato dello Stato, che verso. Dico no, cioè lì è qualcosa che abbiamo fatto nella smorfia.
Io?
Sì.
Guardi, penso alla storia sindacale dagli anni 70 in poi, e c'è stato un momento, credo, di grande politicizzazione, che era appunto il salto dal terreno della mera contestazione al terreno del cambio dei rapporti di potere, con quella che veniva chiamata la prima parte dei contratti, ovvero sia il controllo degli investimenti unito all'organizzazione del lavoro. Questo, secondo me, era il momento in cui, almeno a livello del movimento operaio italiano, c'è stato il massimo.
Guarda,
di espressione.
Sono perfettamente d'accordo con lei. Sono perfettamente, non solo l'ho detto, ma l'ho anche scritto.
Dopodiché,
non è d'accordo con me il mio amico Sergio Poloni.
Perfetto, con Bruno Trentin. Dopodiché dobbiamo pur ragionare sul perché questo movimento, questo punto alto della storia del sindacalismo italiano, ha avuto un'involuzione. Che tipo di involuzione ha avuto? È stato l'accordo di luglio del 92, il patto neocorporativo, come si chiamava ai tempi, o viceversa? C'è stata una sottovalutazione della valenza che questi contenuti negoziali potevano avere in termini di modifica dei rapporti di potere.
Io sono totalmente d'accordo. Lo dicono anche scritto, messo nero su bianco. Io ho fatto un libro con il mio amico Andrea Colli, si chiama Imprese Industriali per l'Unità d'Oggi. Mi faccio avere una copia perché ormai viene trovata. C'è un capitolo, si intitola Lungo Autunno, in cui dico proprio che il sindacato, che aveva ottenuto moltissimo, non ha gestito poi le proprie conquiste. Per esempio, non si poteva credere al principio della non delega. La non delega, chiaro che in certi momenti è importante dirompente, poi ci vogliono delle procedure. Poi i consigli di fabbrica devono essere letti secondo regole precise. Quando uno tiene per esempio le 150 ore, guarda che le 150 ore era una cosa, se uno ci pensa, da pazzi. Però era una cosa molto...
Da pazzi. Parlo di diritti adesso, da pazzi.
No, da pazzi perché l'azienda pagava per sentir parlare di se stessa. Poi certo, le 150 ore sono servite anche ad altro, per esempio a completare dei percorsi di studio. Però insomma, cioè il sindacato ha ottenuto tutto per non uscire nulla. Questa è la formula. Giancarlo non è d'accordo.
No. Cos'è che detto il
sindacato?
Non è stato mai tutto.
Molto allora ci siamo adesso.
No, è per altro. Vengo qua perché sennò qui non si c'è lo streaming. Non sono d'accordo perché secondo me grande stagione eccetera eccetera, ma perché è fallita? Saranno stati commessi anche tanti errori, ma è fallita soprattutto perché è cambiata la fase, nel senso che finiti i magnifici 30 anni il culmine dei magnifici 30 anni ha consentito, diciamo, di ottenere questi risultati. Secondo me si ha fatto del suo meglio.
Si poteva fare del meglio.
Sì, si
può fare. Per esempio, si poteva fare una bad Godesberg anche in Italia.
Certo.
Questo avrebbe formato il partito di sinistra,
sì,
a sostegno del sindacato.
È stato troppo di destra, troppo di sinistra, nel senso che teneva insieme cose contraddittorie. Però la chiave, la soggettività può sempre ribaltare tutto, ma l'elemento chiaro, a mio parere, è quello del cambiamento di fase. A livello mondiale c'era una situazione per cui si andava esaurendo senza fare
lunghi
discorsi.
Questo però serve in cambio. Sembra sempre qualcosa che si evoca.
No. Che si evoca. Craxi perché ha avuto successo? Perché ha usato l'aria e
Craxi ha avuto successo perché era visto giusto. Nel senso che non esisteva una terza via, esistevano due vie. Lui ne voleva percorrere una, dando un po' di umanesimo socialista. Poi rubava questo.
Ha introdotto il pensiero postmoderno, che contiene la svalorizzazione del lavoro, eccetera, eccetera, che ha fatto da veicolo alla dominanza dell'ideologia imperialista, adesso ho detto proprio uno sloganino rapido.
Sì, c'è quel signore qua.
Sono i meccanismi mondiali, non sono.
Sono signor Mbanda della Repubblica Democratica del Congo.
È la cittadinanza italiana, mi
sono detto. Italianissimo. Volevo solo esprimere una perplessità sui contenuti di questa serie che lei ha proposto, quindi anche di questa introduzione che lei ha fatto rispetto anche alle altre conferenze che avevamo. Noi siamo oggi nel periodo post-ideologico, però l'economia non cambierà mai, perché l'economia è l'economia. L'oratore che ha parlato prima, per il peccato che è andato via, lui diceva, una volta, non ho capito bene la sua posizione, come se imprenditore, mi sembra imprenditore, lui diceva, una volta c'erano degli operai politicizzati, preparati, con cui si poteva parlare, oggi non ce ne stanno più. Se lui è un imprenditore, io non ho mai visto un imprenditore a cui fa piacere degli operai che riflettono, degli operai preparati che vanno a discutere con il padrone. Legato a questo, stavo dicendo, il problema dell'economia e del capitalismo, lei lo sa meglio di me, pone il problema dei fast commerce, come dite voi, quelli che arrivano prima, e i late commerce. I fast commerce, quelli che arrivano prima, per come è stata installata l'organizzazione dell'economia, che uomo è uomo fino ad oggi, chi arriva prima si prende tutto e ha diritto a tutto, e è arrivato prima perché ha visto prima degli altri, cioè il collegamento, almeno secondo me, tra la gnoseologia come parte della filosofia e l'economia, la realizzazione pratica è quella. Noi guardiamo il mondo, ne veniamo a conoscenza attraverso il conoscimento, però si pone il problema, dopo aver visto il mondo, di descriverlo, oltre a descriverlo, nello stato più avanzato, e realizzare delle cose. Quindi quando lei dice capitalismo dal volto umano, mi mette molto in difficoltà, dall'aspetto contrattualistico, interaziendale, per il dominio del mercato, alla globalizzazione. Quelle che fanno queste cose qua, fanno per il loro interesse, perché hanno visto prima, si pone il problema della disparità del mondo tra quelli che hanno la conoscenza e quelli che non ce l'hanno. Quindi non ci credo a un capitalismo dal volto umano. E poi questa è una ipotesi sua, o realmente in Europa ci si sta ponendo questo problema, e a quale livello? A livello dell'Unione Europea, con tutto quello che sta succedendo, ma questo capitalismo dal volto umano è soltanto per gli europei o per il mondo intero? Non mi sembra. Perché poi i francesi, davanti agli africani che non hanno il concetto di, quando vengono a trattare con un'altra persona, non hanno il concetto di contratto, che è un concetto tipicamente europeo, vengono con il sentimentalismo della bontà, mentre l'altro viene con il concetto chiaro. Quando i francesi sono andati in Africa, hanno installato le loro aziende, gli africani non si rendevano nemmeno conto di quella installazione. Quando si va poi a scoprire, scoprono che hanno installato attraverso dei contatti delle aziende davanti a cui non possono fare niente, che si sono appropriati. Quindi il vero volto umano è chi ha visto prima, quindi ha più conoscenza degli altri quando organizza
che organizzi tenendo conto delle humanities di colui che è ignorante, che l'unico non sa, che lo difenda già dal nascere. Finché non si fa questo, non esiste il capitalismo dal volto umano.
Grazie.
Io volevo dire, c'è una parola che va tanto di moda adesso, globalizzazione. Cioè, il mondo sembra che sia ormai preda di questa ideologia economica e culturale che è la globalizzazione, cioè un capitalismo mondiale. E in realtà è vero, se si esclude la Cina, è l'ultimo baluardo forse anticapitalistico, benché si autoproclami social capitalista, che non, francamente mi sembra un concetto che non riesco a capire. Loro i concetti li hanno chiari, sì, invece se me lo potesse spiegare lei, gliene sarei grato. Un'altra cosa che su noi pesa come due macigni enormi: noi abbiamo un indebitamento 2.275 miliardi che sale sempre di più, e abbiamo le servitù militari. Se non ci liberiamo da queste due montagne che abbiamo addosso, noi non avremo scampo. È inutile che ci agiti anche perché ci illudiamo di fare chissà cosa. Per quanto riprende il discorso di politicizzazione degli operai, io sono qui dal 69, le ho vissute le lotte direttamente, ero in sindacato, ho partecipato a un'infinità di scioperi, di manifestazioni, eccetera. Non dimentichiamoci che il sindacato e i partiti che stavano dietro al sindacato furono in prima linea della svendita delle grandi aziende, a partire, faccio un esempio, l'Alfa Romeo di Arese, l'Italsider di Bagnoli, nella delocalizzazione. E quindi hanno in pratica si sono levati il terreno sul quale combattevano, sul quale hanno vissuto, sul quale si sono alimentati per tanti anni. Se a questo si aggiunge poi il fatto che in tutti i nuovi contratti di lavoro, il cosiddetto i contratti interinali, le nuove figure, le riforme del lavoro, della previdenza, eccetera, eccetera, sono state fatte con la collaborazione attiva dei sindacati, adesso ci mettiamo che l'operaio politicizzato non esiste più. Ma è chiaro, non esiste più per il semplice motivo che l'operaio classico è scomparso. Ci sono tantissime figure parcellizzate, frammentate, in lotta e non controllate, che non si riconoscono più in nessuna figura sociale. È impossibile ormai mettere in comunicazione, organizzare operai, lavoratori che hanno inquadramenti stranissimi, diversissimi, hanno contratti di tutte le specie e non sono né carne né pesce. Ora il sindacato viene a piangere, pure a proclamare sciopero, ad alzare la voce, eccetera. Ok, bravo, doveva abbagliare prima, no, no, ormai i buoi sono scappati.
Allora,
io la penso così.
Sul capitalismo dal volto umano, il concetto che esprimevo prima, per cui una società si difende dall'economia, questo è il discorso. Poi, questo è un concetto generale, abbiamo dato questo titolo così un po' pubblicitario, come posso dire, forse abbiamo sbagliato, ecco, però il concetto era questo, e richiamo Corani che io facevo prima. Poi certo, lei racconta di una realtà disgregata, che sicuramente non è più quella del XX secolo, soprattutto della prima metà del XX secolo, questo è vero. Però noi stiamo vivendo questi momenti e dobbiamo anche riconoscere che a volte ritornano, cioè a volte ritornano i nostri comportamenti economici del passato. Per esempio, quando chiediamo dei salvataggi allo Stato, quando chiediamo alle famiglie di impegnarsi nelle aziende, quando ci mettiamo d'accordo per controllare l'economia. Io non dico che questi qui siano gli atteggiamenti prevalenti, però ci sono. E allora io, guardi, il piccolo realtà, trovo come il compito mio come intellettuale, adesso no, come cittadino, non come studioso, come professore, come intellettuale, di segnalare queste cose. Perché quando emergono, beh, insomma, bisogna essere consapevoli sono cose che vengono da lontano, che hanno radici profonde. Poi vedo quello che avete detto, è vero, quello che ha detto il signor Raggiù. Lo chiamo così perché non so come si chiama.
Sì, professore, non c'è problema.
Ecco, guarda, non voglio fare un uomo di ironia.
No.
Ecco. Quindi sa, poi vedi, io faccio lo storico di professione. E lo dico perché non so fare altro. Quindi non è che ci vivo. Non sono un intellettuale di un disco. Io facevo questo mestiere e non facevo altro. Adesso lei mi porta su terreni molto vicini ai giorni nostri, anzi lei mi porta ai giorni nostri. Io naturalmente faccio questa professione, però sono una persona che ha dei valori, degli orientamenti, quindi cioè, non posso essere scienziato, però insomma alcune bussole ce l'ho. Queste sono le mie cose.
Ma infatti io vorrei dire questo, questa accentuazione dal punto di vista storico è molto interessante tutta questa cosa, però praticamente è concentrata sul periodo dell'industrializzazione del mondo, cioè tutto il periodo dalla fine dell'Ottocento e poi cominciano i trasporti, le cose, eccetera, eccetera, eccetera. E poi il taylorismo, l'economia di scala, queste cose qui, per cui le grandi masse, le grandi cose, eccetera, eccetera. Ho l'impressione che abbia attualmente una involuzione, per cui non è più industria, è diventata un dominio del terziario e del
precario.
Lo stesso dominio, lo stesso capitale, il dominio per esempio degli strumenti di informazione, di comunicazione, l'ITC, l'Information Technology, eccetera, è un fenomeno che ha un po' polverizzato la struttura produttiva, no? E quindi, per esempio, ha diminuito la forza contrattuale degli stessi sindacati, perché gli stessi sindacati sono così diffusi su una serie di cose e cosette, c'è per esempio tutto il discorso del terziario avanzato, intellettuale, c'è tutto il discorso delle partite IVA, no? Insomma, cioè è tutto un completo che non può più essere dominato attraverso gli strumenti di coagulazione di tipo a cui eravamo abituati. Ecco, il discorso è che il fatto di ricostruire degli elementi di politicizzazione integrativa, no? Che porta a integrare le persone con diverse culture, diverse spinte, eccetera, è un discorso tutto da inventare. Non si può semplicemente fare riferimento agli strumenti del passato. Bisogna inventarsi gli strumenti del presente e del futuro.
Io su questo non sono completamente d'accordo. Cioè, in parte vero, però in parte io credo che certe spinte vengono dal passato, siano radicate, vengono da una storia. Questa è la mia convinzione.
Io le chiedo, da storico, un giudizio netto sulla privatizzazione della grande impresa pubblica italiana. Cioè, voglio sapere se con la scusa dei manager corrotti, del pubblico inefficiente, se ricorda la razza padrona di Scalfa, eccetera, non ci siamo svenduti l'argenteria della famiglia. Lei cosa pensa?
No, io penso che la privatizzazione in Italia siano state gestite male e abbiano avuto un esito anche peggiore. Io sono per la ricostituzione dell'IVA, però naturalmente siccome l'ho studiata di fondo, ricostruiamo l'assenza di difetti che aveva lì. Cioè non pensiamo di fare un gruppo polisettoriale integrato, perché questa è una contraddizione interna.
Ma venivano dall'estero per studiare la linea.
Certo, certo. Ma lì quando è che funzionava? funzionava quando, come dicevo prima, c'era la piramide rovesciata. Cioè, chi contava erano le aziende. Insomma, lei aveva sentito, sai chi è Bonini? Non mi dica che gli hanno sinistro della Juventus. Bonini era il presidente del nel 1950. Chi lo conosce? Nessuno. E c'è Oscar Stigliani, insomma, quello l'ha sentito nominare. Nuraghi l'ha sentito nominare. Cioè, a un certo punto, Uniri deve essere un quartier generale, una cassa di compensazione, un intermediario finanziario che cerca risorse sul mercato, perché coordina, niente più.
Ma lei l'avrebbe privatizzata ieri?
Beh, guardi, io nel 92, ma io nel 92-93 cosa dicevo? Signora, allora, si diceva che ieri, questo lo scrive Bruno Visenti sulla Repubblica, aveva perdite per 73 mila miliardi di lire. Tanto, insomma, non tanto. Quindi, però dopo si è visto che non era vero, perché quando a conti fatti lo Stato ha ricavato da lì un surplus di 24 miliardi di euro. Però certo, allora io mi ricordo quel periodo, innanzitutto ieri l'impresa pubblica era corrotta.
Vabbè, c'erano dei manager un po' trafficoni.
Un po' trafficoni, sa, lì si ricorda lei cosa faceva ieri? Ieri, quando aveva delle grosse partite finanziarie, le teneva in banca più per lui. Il resto andava alla Democrazia Cristiana.
C'è il finanziamento dei partiti.
I famosi fondi neri.
Sì.
Beh, vabbè, insomma, non sta molto bene. Quindi allora c'era un clima diverso. Cioè, si pensava, prima di tutto, che le privatizzazioni, dunque, aspetta un secondo, prima dovevamo pagare i buffi, debito pubblico. Secondo, volevamo militarizzare la borsa. Terzo, volevamo eliminare la corruzione. Ma poi dopo, se lei pensa alla vicenda di Telecom, non abbiamo raggiunto risultati contrari. Cioè, in un settore così vitale non si è fatta più ricerca. Quindi, a conti fatti, le privatizzazioni non do un giudizio positivo.
È un fallimento.
Io? Sì. Voglio che tutti parlino.
Io? Ascolto sempre con grande interesse, diciamo, tante cose su completo. Io una cosa volevo dire, professore, cioè, per quello che so io ho tutta la formazione, io l'intervento pubblico nello Stato, però anche gli Stati Uniti hanno fatto delle cose.
Cioè, prima ma ci sono le agenzie negli Stati Uniti, non le imprese, perché nessuno ha gli autori, è un'agenzia. Quello che caratterizza l'Europa invece è che lo Stato ha imprese.
Sì, però, vabbè, questa è una differenza sottile che io non riesco a comprendere fino in fondo, nel senso perché per esempio quando nella crisi del 29 l'hanno risolta con l'intervento del pubblico. Oppure per esempio lo stesso Obama, ma anche questo qui chissà adesso Trump, interviene pesantemente nella gestione dell'economia per sollevare le sorti dell'economia del suo paese. Cioè non è secondo me un fenomeno prettamente europeo questo, anzi ce l'hanno molto anche loro. Però, ripeto, questo è
in forma diversa, capito? È importante questo fatto. Cioè, è importante diverso una nazionalizzazione da un intervento tipo IE, cioè l'impresa pubblica che combatte sul mercato. Capisci? Quindi, insomma, sì, è vero, lo Stato interviene, lo Stato è presente, però non è la stessa cosa.
Crisi finanziaria, quanti miliardi ha buttato via lo Stato? 4.000 miliardi si parla.
Dove questo?
A livello globale.
Ah, molto di più.
E oggi lo Stato quanti soldi butta via per mantenere in piedi il Monte dei Paschi di Siena, la Banca Popolare di Vicenza?
anche che sono stravolte, farebbe prima a comprarle e a vendere la nasta. Ho capito.
Lei diceva qualcosa.
Tanto sono soldi nostri.
E quella signora qui dietro? Grazie. Ci vediamo da lì. Se è febbraio c'è Andrea Colli che parlerà dell'impresa familiare.
Grazie, grazie. Grazie a tutti. Ho detto solo che gli avevo scritto dicendo che